Ecco, la prima facoltà spirituale, o Indriya, che è menzionata è Saddha, la fede. E questa è definita sinteticamente sempre come la fede nel risveglio del Buddha e nel suo insegnamento. E viene vista nella sua massima completezza, diciamo, questa facoltà spirituale arriva a maturazione nel discepolo che è entrato nella corrente, cioè è entrato nella corrente dell'ottuplice sentiero e quindi è fiducioso in quello che fa perché ne comincia ad assaporare i benefici. All'inizio è un'ispirazione, un'aspirazione. Viene descritta in un sutta questo primo momento della fede nella possibilità del risveglio e nella validità degli insegnamenti, viene descritta come qualcuno che va a caccia dell'elefante, vuole andare a caccia di un elefante maschio, e si inoltre nella foresta, non lo vede però ancora, non lo vede, però comincia a guardare attentamente e vede magari su un tronco dei segni di zanne. E dice, interessante, però ancora non ha completamente. Ha ancora qualche piccolo dubbio perché potrebbe essere un piccolo elefante femmina, per esempio. Poi va avanti e vede dei rami spezzati, altre tracce. Sa che c'è un elefante da qualche parte. Attraverso queste tracce, attraverso questi indizi, si fa strada, però ancora non è completamente certo. La certezza arriva quando vede l'elefante maschio, quello che stava cercando. E questa, diciamo così, fuori di metafora, è quando il discepolo con la retta visione sperimenta la natura della pace che sta cercando e vede che quella particolare pace emerge dall'abbandono della brama e che c'è un sentiero, c'è un modo, anche se non l'ha completamente consolidato, perché ancora ci sono gli inquinanti da comprendere e da abbandonare, la partita si apre per così dire. Prima era soltanto una dimensione di sofferenza in cui gli inquinanti, diciamo, in qualche maniera giocavano liberamente secondo le disposizioni della persona. Adesso invece con la fede si può aprire un sentiero, si può aprire un sentiero di trasformazione. E la cosa interessante è, posterò poi questo riferimento testuale, ho fatto pure una piccola immagine. In questo c'è una similitudine che descrive una cittadella o una fortezza di confine, dice una cittadella o una fortezza che è ben equipaggiata per la protezione di coloro che sono dentro. E per guardarsi, diciamo, per proteggere da ciò che dai nemici, diciamo, no? E questo è un citta ben equipaggiato con i vari fattori del sentiero. E quindi Sadda, la fede, è assimilata in questa similitudine a un palo di fondazione. Ho messo una figuretta, anzi, mi sa che ve la faccio proprio. Vabbè, no, adesso ve la metterò sul forum, sono andata su Wikipedia. Un palo di fondazione è una tecnica che viene usata ancora adesso di costruzione, anche se magari ai tempi del Buddha erano pali di legno, scavati profondamente nel terreno, su cui poi, diciamo così, l'edificio va a poggiare. E questa tecnica, su Wikipedia poi lo spiega bene la differenza tra il palo di fondazione che va molto molto in profondità rispetto a dove poi viene messa la base dell'edificio, ha questo vantaggio rispetto agli altri tipi di fondazione che fa scaricare il peso dell'edificio che sta sopra in una maniera più sicura, perché il terreno potrebbe essere, per esempio, gli strati più superficiali potrebbero essere più soffici o ci possono essere dei buchi, immaginate, cavi, quindi l'edificio alla durata, dice proprio così su Wikipedia c'è scritto, alla lunga, diciamo così, l'edificio potrebbe franare. Invece questo sistema col palo di fondazione che è profondamente radicato, è stabile, viene chiamato proprio irremovibile, consente di, in un certo senso, a questo edificio di rimanere in piedi e di scaricare, diciamo così. Quindi quando il cuore equipaggiato dalla fede è capace di affrontare anche tutte le difficoltà inevitabili del sentiero, e in altri termini le difficoltà del sentiero sono quelle che noi andiamo a verificare, no? Nella nostra stessa esperienza, nella nostra stessa mente, nel nostro stesso cuore, anche quando sono naturalmente evocate dall'esistenza, quindi dalla vita, dall'interazione con il mondo. Ok? Quindi parlo di, è la base di tutto quanto, e questo è qualche cosa che dobbiamo verificare nella nostra pratica, perché spesso abbiamo detto, diciamo, gli altri elementi, quindi anche intraprendere la meditazione, intraprendere una trasformazione etica, anche se parte da un'aspirazione, però diciamo così, è come, diciamo, in un certo senso la fede nel risveglio è quella cosa che ti consente, quella facoltà appunto del cuore che consente di avere una prospettiva, no? È come la sensazione, diciamo, di avere una stella polare, diciamo, e che ti dà quel tipo di stabilità. Naturalmente, diciamo così, questa fede, questa fiducia, si dice nei sutta come tutti gli altri elementi, non è priva di cause e condizioni, no? Non è priva di presupposti. E quindi è molto interessante che nei sutta si dice: qual è la causa prossima del sorgere della fede? Qual è il presupposto della fede? E il presupposto o causa prossima è la sofferenza, dukkha. Cioè la fede emerge, diciamo così, è l'elemento che porta direttamente dall'esperienza di dukkha, no? Si basa proprio su questa. Ed è l'inizio, diciamo così, la possibilità di aprirsi a dukkha. Fondamentalmente sono due facce della stessa medaglia. Il citta si può aprire alla sua realtà esistenziale, cioè nella prima nobile verità è descritta sinteticamente come tutte quelle realtà, quella realtà da cui in genere ci si vuole proteggere, quindi la realtà della vecchiaia inevitabile, della malattia, della morte, dell'essere soggetti all'essere separati da ciò che è caro, uniti a ciò che non è caro, a ciò che non è gradito, e a non, la possibilità di non realizzare i propri desideri, questi siano personali o sociali. Quindi questa realtà, diciamo, della nostra vulnerabilità, e non solo della nostra personale, ma anche di tutti gli altri esseri, cari e non cari, che ci attornano, è qualche cosa su cui questo mondo, appunto, degli inquinanti continuamente mi getta fumo, cioè qualche cosa che o viene coperta oppure diventa un elemento di sofferenza che aggrava il cuore. L'abbiamo visto con la anche di nuovo con la pandemia, no? Quando questi momenti di crisi anche sociale, sul piano nazionale, sul piano mondiale, e lo vediamo dentro di noi, ma lo vediamo anche intorno a noi, quel tipo di reazione, di scoordinamento, di difficoltà, nel momento in cui si comincia a fare strada in una maniera non più eludibile, no? Questo senso di precarietà. Naturalmente lo vediamo nella consapevolezza che comincia a crescere dello stato del nostro pianeta, delle risorse di questo pianeta che si cominciano a consumare, del cambiamento climatico, quindi del fatto che il pianeta pure su cui abitiamo non è permanente, non è eterno, ma al contrario, si può anche questo entrare in crisi. Questo ha delle ricadute naturalmente su di noi. No? Quindi, e come reagisce il cuore, come reagisce la mente non addestrata? Sinteticamente, quando non c'è fede, la mente non addestrata tende a reagire o con la negazione, col diniego, col cercare di pensare, diciamo, sì, ai fatti propri e pensare che tutte queste cose sgradevoli accadano ad altri o non accadano. Oppure si aggrappa con avidità a alcune piccole sicurezze o grandi sicurezze, cerca di costruire per se stesso, basandosi sulle proprie possibilità materiali o psicologiche, delle forme di sicurezza. Questo è chiamato avidità, cerca di creare un mondo che poi, vedete, spesso cerca di proteggere ai danni di qualcun altro. Vedete com'è terribile, drammatico e triste quando ascoltiamo nelle notizie che spesso, proprio nei momenti di grande difficoltà, no, emerge anche questa forma di avidità. Quindi, per esempio, nel sentire di avere poche risorse, e quindi questo significa scacciare via gli altri che potrebbero aver bisogno anche loro, no? Oppure l'elemento dell'ostilità, dell'avversione, dell'odio che nasce proprio nei momenti di sofferenza. Quindi la realtà della sofferenza non è di per sé stessa trasformatrice, senza la possibilità della fede, senza la possibilità di aprirsi a questa realtà, intuendo una possibilità di trascendenza, intuendo una possibilità di qualche cosa che non è sofferenza. Quindi il Buddha rappresenta un po' nei sutta l'esempio di un uomo, quindi non è un dio, di un uomo, di una persona che ha compiuto questo sentiero e che ha realizzato questa pace. E lo vediamo nel quotidiano, lo possiamo vedere anche dentro di noi, no? Che c'è un potenziale, perché per esempio abbiamo visto sia negli esempi appunto di momenti drammatici che un essere umano può trascendere questo proprio egoismo, può trascendere, cioè di fronte alla sofferenza invece può agire dicendo: oh, se c'è il dolore e la morte, invece di cercare di accaparrare posso dare, no? Nel momento di difficoltà posso tendere una mano, capite? E nel momento, diciamo così, della sofferenza, invece dell'ostilità, posso scegliere la cooperazione, la solidarietà. Quindi ci sono degli esempi dentro di noi, intorno a noi, che ci fanno capire che, sia pure forse non così spesso come vorremmo, c'è comunque la possibilità che il senso della vulnerabilità, il fatto stesso di essere scossi, diciamo, fuori dal proprio piccolo buco, susciti, invece che questa reazione di avidità, di odio e di illusione, susciti il suo contrario, susciti generosità, susciti lasciare andare, susciti compassione, susciti gentilezza, susciti intelligenza. È possibile. Quindi, poiché, diciamo così, la mente umana, il citta umano, nella migliore delle ipotesi, diciamo, ha una certa possibilità, non è fisso, non è qualche cosa di condannato soltanto a un unico monotono, diciamo così, ecco che vale la pena. Il Buddha, ci sono vari punti molto belli in cui dice ai suoi discepoli: è possibile, no? È possibile. Se questo non fosse possibile, non ve lo direi, non ve lo insegnerei. Ecco, e quindi è molto bello vedere, ce ne sono stati tanti di questi casi che a volte giustamente vengono ricordati, che per esempio nelle calamità o naturali o create dall'uomo, come potrebbe essere un terremoto o come anche si è visto nella pandemia, eccetera, e così come ci sono i classici casi di panico o di egoismo, eccetera, così ci sono anche in molti casi in cui invece la gente proprio, no, sembra quasi sale un po' al di sopra del proprio quotidiano, tira fuori delle risorse perché è scosso. Quindi vedete, di fronte a questo, cioè in Pali, questa sera era quello il tema che vorrei poi dopo riprendere con la nostra meditazione, i momenti in cui ci sentiamo scossi, c'è un termine in Pali che è chiamato Samvega. E proprio Sam vuol dire con, Vega, Vig, significa tremare, scuotere. A volte è tradotto con senso di urgenza. E questa è l'emozione di base. E ci sono due emozioni alla base della fede che hanno a che fare con Dukkha. Sam Vega, cioè l'essere turbati, l'essere scossi. E, l'altra che è accanto, che è molto interessante, è chiamato Pasada, è un senso di lucida serenità e fiducia. Ah, ok, si tratta di questo. Ed è come dire la possibilità di rispondere. Immaginate, io vorrei, immaginatevi, fate mente locale dentro di voi a questa esperienza fondamentale. E Samvega è come quando ti svegli a rischio, cioè sei stato addormentato, compiacente, e all'improvviso te lo ricordi, no? Morirò, tutto ciò che mi circonda e le persone care moriranno. Da un momento all'altro quello che io sento sicuro può cambiare. No? Rifletti sul tuo corpo, mediti sulla tua mente e vedi quanta poca sicurezza questo ti può dare. Rifletti sui beni che hai e su questo stesso pianeta come qualcosa che può essere in pericolo. Allora, quando ti svegli, ho citato soltanto alcuni dei pensieri, dei ricordi che ci aiutano a toccare questo elemento di Samvega. Quando c'è questo turbamento, grazie alla c'è anche una. Come ho detto, ci sono le possibilità più ordinarie che sono quelle di un citta che si frammenta, si disperde, si indebolisce, reagisce soltanto con un senso di o di chiusura, di difesa, no? O di uscire fuori. O c'è un altro elemento che, ripeto, capisco il rischio, vedo il rischio e c'è la possibilità della lucidità. È la domanda che dice, ok, cosa si deve fare qui? Cosa c'è da fare qui? Questo è Pasada, no? Una serena fiducia. Queste due emozioni di base sono alla base di tutto il sentiero ed è da lì che nasce, no? L'appropriata motivazione a praticare, che esso sia la meditazione, ma anche semplicemente coltivare gli altri aspetti del sentiero, la comprensione del Dhamma, la parola, le intenzioni o motivazioni rette. Poi su, passando per il retto sforzo, per la presenza mentale, per il samadhi. Quindi a qualunque livello di coltivazione spirituale, secondo l'ottuplice sentiero, alla base ci sta la possibilità, i momenti di Samvega, senza turbamento, senza la scossa che ti sveglia almeno per un attimo al rischio, la fede non ha senso. Diventerebbe semplicemente un aspirare a un ideale che noi vediamo rappresentato dal Buddha o da qualche personaggio spirituale, diventa semplicemente un gioco dell'ego spesso, cioè un proiettare, no? Un sé ideale, le belle virtù che vorresti avere, eccetera, in un'altra persona. Qua invece è un senso di shock, e però questo senso di shock non resta così, no? C'è la possibilità che il citta si apra in questa serena, lucida che fare? Allora a questo punto, quando si apre il che fare, cioè il cuore è pronto, è aperto, come dire, allora poi ascoltare, per esempio, l'insegnamento del Buddha comincia a essere interessante perché ha un senso. Ah, c'è forse un sentiero, c'è qualcosa che posso fare, non necessariamente esternamente, ma anche internamente. Quindi cominci a riflettere sui tuoi valori, cominci a vedere che cos'è che può aiutare il cuore a rimanere veramente sicuro. Che cos'è in tutta questa situazione che vale la pena fare? Cosa fare della mia vita? Che senso ha il mio vivere? Cosa dà senso alle mie giornate? Che cosa protegge dalle paure fondamentali e dall'egoismo fondamentale? E tutto questo non possono essere solo. A volte uno si dà delle risposte e crede che siano una volta per tutte. Ecco perché è così importante la fede nel Buddha, no? Perché la fede nel Buddha è qualcosa che si ravviva, sai, è come le impronte dell'elefante. Senti che se c'è stato un piccolo momento in cui tu hai visto che il cuore può essere libero e risponde in una maniera completamente diversa da quella che tu ti aspetti essere, quella ordinaria, allora questa fiducia comincia accendersi ancora di più e quel piccolo pezzettino di fiducia in più ti dà il coraggio di fare un altro passo. E quindi lo vedremo nelle puntate successive, no? La seconda facoltà spirituale è chiamata viria, che di voi è latino, eccetera, viria, vis, forza, quindi energia, quindi è l'applicazione. E nei sutta si dice, è una persona che ha fede, ha fiducia nel risveglio, nel Buddha e quindi anche nel potenziale di bene, di saggezza, di libertà che il cuore può avere, no? E la persona che ha fiducia cosa fa? Si applica per abbandonare gli stati non salutari e per tirar fuori quelli salutari. In altri termini, senza fede, che sforzo fai? Perché ti dovresti sforzare e applicare? È soltanto la fiducia che esiste il bene, c'è la libertà che ti fa fare. Io faccio proprio, mi viene proprio somaticamente questo gesto, no? Cioè tirar fuori qualcosa, tirar fuori un impegno. E l'impegno è sempre definito, poi ci arriveremo, ma chi di voi già conosce un po' l'ottuplice sentiero, viene chiamato appunto le quattro rette applicazioni, il retto sforzo, cioè l'elemento della volontà. Ma noi quando perdiamo la fiducia, e quindi dovremo riflettere, no? Dobbiamo imparare a contemplare quali sono gli effetti di una fede non stabile, vediamo che anche l'energia viene meno. Oppure quell'applicazione, non so, in meditazione oppure nella nostra quotidiana relazione, diventa un po' velleitaria. Sì, vorrei essere concentrato, vorrei essere compassionevole, ma è scollegato dal cuore. Il cuore non ha forza, no? Oppure si sforza perché manca quella fiducia. E quella fiducia, se noi pensiamo a quello che il Buddha dice, no? Cioè qual è il presupposto della fede? Dukkha. E quindi sappiamo che dobbiamo fare un passo indietro dalle nostre idee velleitarie e tornare al contatto della sofferenza qui, qui, no? Qui, vedere le sue radici. E di fronte a questo momento di riconoscimento, allora poi ha senso costruire, e costruire anche, diciamo così, un progetto, no? Emerge un progetto. Però prima ancora che emerga un progetto, la fede è qualcosa che emerge in una maniera, certo può essere suscitata dall'ascolto, dalla visione, però vi vorrei menzionare un breve aneddoto, sempre che tratto dai sutta, che poi posterò, quindi potrete poi rileggere con calma queste cose, un aneddoto che io ho trovato molto utile per meditare per me, proprio sulla condizione che sto vivendo adesso, no? Che viviamo tutti insieme a livello dei grandi temi del mondo, ma anche della situazione in cui siamo adesso socialmente e delle continui echi, no? Che questo ha dentro di me. E cioè il tema di come la paura e la fede siano strettamente intrecciati. Allora, la storia riguarda Anathapindika o Sudatta. Questo è un personaggio, è un discepolo, è conosciuto ed è famoso perché è un discepolo laico del Buddha, una persona considerata estremamente generosa, molto ricco. Questo era un mercante, anche un finanziere, un banchiere. E vi ho messo poi dei riferimenti se volete approfondire su questa bellissima figura. Però Sudatta, in questo breve sutta, si racconta il primo incontro fra questi due. Allora, Sudatta è andato in una città, per un viaggio d'affari e ha sentito dire che nella città, in quel giorno, c'era Gotama, il Buddha, un perfettamente risvegliato, un arahant. E questo concetto di un risvegliato, di un realizzato, non era estraneo naturalmente al milieu culturale del Buddha, anche se diciamo il grado, no, di quello che noi possiamo considerare santità, compiutezza, eccetera, poteva variare nelle varie definizioni a seconda del tipo di scuole. Però si vede che Anathapindika questa idea lo prende, no? E comincia a sentirsi tutto in sobbuglio, devo andare a conoscere questo Buddha, lo devo proprio incontrare, dopodiché, o perché è indaffarato, eccetera, no, però non è il momento adatto, dice, è quasi notte, adesso dormo e domattina con calma vado in città e mi metto a cercare questo Buddha. Anzi, no, gli avevano raccontato che era sì in città, ma era fuori città, in un certo boschetto dove si era andato a sistemare, eccetera, insieme ai suoi allievi. Allora, Anatapindaka si addormenta, però dice per 3 volte si sveglia durante la notte pensando che sia già giorno e si accorge che è ancora notte e si rimette a dormire, ma c'è qualche cosa che lo tiene su, no? Lo tiene in suspense, diremmo noi. Alla fine basta, decide che la terza volta che si sveglia dice no, devo andare adesso. Esce e va verso le porte della città e qui c'è questa breve descrizione in cui Anatapindaka sono dei questi esseri locali, questi spiriti locali che vengono chiamati Yakka e nei Sutta questi elementi che per noi sembrano un po' soprannaturali sono invece in realtà parte integrante della storia. Quindi questo spirito locale che gli dice vai Sudatta, vai. Gli apre il cancello, no? Gli apre proprio il cancello della città, lo incoraggia. Ma a quel punto si dice, Sudatta cade nell'oscurità, cioè circondato dal buio. Non si capisce bene, ma per noi è così, va bene che sia ambiguo, sia perché si ritrova al buio, cioè si è staccato dalla città, sta andando fuori città, ha varcato il cancello della città, quindi possiamo immaginare che l'illuminazione, come quando se andiamo in campagna in un bosco, a un certo punto ci troviamo, vero, in una macchia di oscurità, in una macchia di buio e prova paura, si ritrova solo fuori città in questo buio e prova una grande paura, dice, prova terrore, orrore. È un fremito che gli fa venire proprio la pelle d'oca e vorrebbe tornare indietro. Dice: no, non mi avventuro da solo in mezzo al bosco. E vuole tornare indietro, ma questo spirito, Yakka, Sivaka si chiama, gli dice: capo famiglia, va avanti, per te è bene andare avanti, non va bene tornare indietro. Ricordati che tutti i beni di questo mondo non valgono. Non valgono un decimo di un tuo passo in avanti. E per 3 volte si ripete questa scena di Anatapindaka che va avanti, di questa oscurità che lo prende, di questa paura, di questo terrore, di questo desiderio di tornare indietro a casa sua e di nuovo questo Yakka che lo incoraggia. Alla fine arriva. Poco prima dell'alba arriva in questo boschetto dove il Buddha di lontano sta facendo la meditazione camminata. Ora, questo signore, questo Sudatta è noto ed era noto un po' a tutti con questo soprannome Anatapindaka, che significa protettore di coloro che non hanno protezione, cioè questo era un nome che gli era stato dato, ormai era conosciuto solo pubblicamente con quel nome perché lui era un grande patrono, era una persona caritatevole. Che appunto si prendeva cura dei poveri, diremmo così, e comunque era conosciuto col nome Anatapindaka, il suo nome di famiglia, quello che gli era stato assegnato, Sudatta, il suo nome proprio, lo conoscevano solo i suoi familiari, diciamo così. Quindi lui si avvicina e vede Gotama in distanza che sta facendo la meditazione camminata. E qui succede una cosa interessante, cioè il Buddha lo vede arrivare. Scende dal sentiero per la camminata. Sapete, se siete andati nei monasteri della foresta thailandesi, sapete che sono costruiti in modo da essere un pochino sopraelevati per fare la meditazione camminata. Scende, si mette seduto e gli fa cenno, dice: vieni Sudatta, vieni. E Anatapindaka resta meravigliato che il Buddha lo chiami col suo nome, col suo vero nome. E naturalmente è molto commosso. Si avvicina, si inchina e gli chiede: hai dormito bene, hai riposato bene? Cioè, immediatamente si rapporta a Gotama, a questo grande, grande maestro, ma si rapporta con affetto, con cortesia, con completa sincerità e con completo senso di agio. E lì c'è un piccolo verso che completa questo primo incontro in cui il Buddha dice: sì, ho dormito bene perché tutti coloro che hanno abbandonato, no, l'avidità, l'odio e l'illusione dormono tranquilli, non hanno nulla di cui preoccuparsi. E qui si chiude questo piccolo scambio, nel Vinaya, che sarebbe quella parte del canone Pali, delle scritture buddiste che si occupa della disciplina monastica, questo racconto è ripreso. Ho fatto una piccola nota in un documento che metterò sul forum per spiegare un pochino questi aspetti, diciamo così, mitici, leggendari, di storia. Cioè, questo personaggio Anathapindaka è effettivamente un personaggio dell'epoca del Buddha, eccetera. Poi però, negli strati successivi, testuali, spesso questi personaggi importanti si raccontano, come dire, particolari, storie, non sappiamo quanto reali. Comunque, quello che il Vinaya aggiunge è che il Buddha, oltre a salutarlo in quella maniera così personale, gli espone il Dharma secondo questa esposizione graduale che culmina con le quattro nobili verità. E Anathapindaka, che ha questo, immaginate questo cuore aperto, ecco, è molto importante la fede nel Dhamma, la fede nel Buddha, la fede nell'insegnamento, la fede che ogni giorno ci porta ad affrontare la vita, la giornata, l'addestramento, la meditazione da un altro punto di vista, diciamo, non dal punto di vista delle nostre aspettative, ma dal punto di vista del potenziale, di quello che ancora non è stato possibile, no? Conseguire, quindi è fresco, quel tipo di fede in un certo senso ha bisogno di una condizione e di un rapporto con le emozioni, ha bisogno di un rapporto con una qualità affettiva. E quindi non soltanto semplicemente un insegnamento, le parole, diciamo così, ma anche il cuore deve essere pronto da un rapporto, diciamo così, in quel caso era proprio personale con il Buddha. Ma la cosa importante, ho dato un riferimento per coloro di voi che si sono uniti a questo laboratorio, magari senza, non avete fatto quel seminario online che si intitolava Le fonti della gioia, però vi ho dato quel link, vi ho dato quel riferimento, perché lì potete vedere nella scheda o riprendere il concetto di esposizione graduale. L'esposizione graduale è un sistema pedagogico che il Buddha usa prima di introdurre le quattro nobili verità e prima di introdurre tutto il concetto della sofferenza, del sentiero. E che cosa serve questa introduzione? Dice, quando il cuore, il citta dell'interlocutore è aperto, è sereno, è gioioso, è duttile, dice, proprio come una stoffa pulita che è capace di assorbire il colore, allora il Buddha introduce le quattro nobili verità. Questo è un punto importante che sono convinta che spesso noi dimentichiamo, e spessissimo nel modo in cui, diciamo così, nel secolo scorso la meditazione, il Dharma, il buddismo, eccetera, queste pratiche sono trasmesse in Occidente, e questo spesso ci se lo dimentica. Nessuna insegnamento, nessuna istruzione di meditazione, sia che ci venga, diciamo, porta da un altro, sia che ce la, come dire, autoproponiamo noi, può avere un effetto positivo se non c'è un sentimento di fiducia, di serenità, di apertura. Se c'è paura, se c'è un senso di imposizione, se questo Buddha, comunque noi lo vogliamo raffigurarcelo, non è una relazione, come dire, intima, affettuosa, di rispetto, di ammirazione, ma appunto come qualche cosa che ti chiama per nome, capito? E a cui tu ti puoi affidare. Quando il clima non è questo, che sia in una seduta di meditazione, che sia in generale nel rapporto con gli insegnamenti, il cuore distorce quello che ascolta, e qualsiasi altro, diciamo così, tentativo di fare qualche cosa non può andare a buon fine. Quindi questo elemento della fiducia è molto particolare, ecco perché è chiamato il palo di fondazione, che sta sotto, perché è quel momento di riapertura della mente che certo si lega a un momento di turbamento, al rapporto con la sofferenza, ma non è solo questo, c'è anche un elemento, come dire, no? Questa passata è, appunto, lo possiamo definire quell'apertura che dice, e quindi cosa farò? E quindi cosa si può fare? Sì, si può fare. E non ti senti solo, perché uno degli elementi molto importanti di questa facoltà spirituale è che è quella che consente di porre tutto il sentiero, no, su una base che non è individualistica, che non è solitaria, che non è del perfezionamento individuale, perché ti lega e ti collega a un grande, come dire, a una grande rete, no? Che viene chiamato appunto l'aria sangha, il sangha dei nobili, cioè la comunità, non il tuo gruppo, non i tuoi amici, non l'insegnante favorito. Questo pure è un punto molto importante, non è la fiducia e la fede in un singolo individuo particolare, ma nel Buddha, nel suo insegnamento, no? E in coloro che fin dall'inizio hanno patito questa stessa sofferenza che patisci tu, hanno avuto questa stessa paura che ha avuto Anathapindika, che si ritrova solo nel buio e vorrebbe tornare indietro, ma sente che invece deve andare avanti. Quindi ogni volta che c'è questo passo, questa facoltà della fede è quella che ti dice non sei solo, non sei solo. E questo non sentirti solo è paradossalmente è quello che poi ti consente di essere solo. Sapete, nel Satipatthana Sutta, anche nella pratica di Anapanasati, la pratica quella che noi oggi chiamiamo formale, ma non era chiamata così ai tempi del Buddha, la pratica meditativa, diciamo, dedicata, c'è sempre quel verso che dice si reca nella foresta, ai piedi di un albero, in un alloggio vuoto, in altri termini ti ritiri, no, dai sensi, dai rapporti sociali, dalle tue attività, sei solo. Anche se noi non andiamo nel bosco, comunque andiamo in camera nostra e a livello mentale dobbiamo imparare a metter giù, a spegnere, no, quel tipo di sentimento di essere continuamente in relazione a qualche cosa, sia in senso, diciamo, di qualche cosa che ci rassicura, sia nel senso di qualcosa che vorremmo allontanare. Quindi questo senso di solitudine. Questo senso di solitudine, fateci caso nella vostra pratica meditativa, è o impossibile, perché la testa è tutta piena di chiacchiere, che praticamente è come il villaggio, no? Cioè io, anche che se sto in ritiro in un bel posto in campagna, mi porto tutto il villaggio dentro la testa. Oppure viceversa, siccome c'ho timore, c'ho un sentimento di incertezza, appunto, ancora di dubbio, eccetera, la fede non è matura e non so in che modo la posso coltivare, il cuore è timoroso, quindi che fa? Vorrebbe uscire fuori per trovare qualche altro appoggio. Quindi la distrazione spesso, o il fatto che la mente non entra in un silenzio, non entra nella pace, non segue il suo tema di meditazione, è dovuto certamente agli inquinanti, ai cinque impedimenti, quindi noi impariamo a riconoscerli, però ancora più a monte, ancora più profondo, se volete la via diretta, no? Proprio la via più diretta possibile, andate al cuore, c'è qualcosa che ha disagio, c'è qualcosa che non può stare solo con se stesso, tranquillo, a gambe incrociate. A volte è una minaccia di tipo psicologico, no? Quindi per esempio nella forma di un giudice, di un critico, di una forma di oppressione di qualche tipo. A volte è nella forma di un sentimento di dovere nei confronti delle cose del mondo, quasi che uno non si possa separare neanche per una. Può avere varie forme. Questo che impedisce al cuore di stare contento nel presente e di sentirsi solo in quella maniera tranquilla, appunto, è una mancanza di fiducia. Perché quando ha fede, e la fede vuol dire senti, è come avere il Buddha, diciamo, no? Dentro. E questa fede nel Buddha è quello anche che ti consente di vedere tutte queste, capito, difficoltà, spinte, controspinte, sia che siano interne, psicologiche, sia che siano le richieste che tu senti, no? Specie per noi laici, le pressioni dell'ambiente, le pressioni sociali più o meno forti, più o meno subdole, che ci rischiano di portarci fuori dal sentiero e fuori dai nostri propositi. Ok, quindi queste spinte e controspinte, appunto, in modo mitico le possiamo immaginare come Mara, cioè come questo personaggio che appunto è un po' la controparte, no, del Buddha, ed è ciò che noi dobbiamo imparare a riconoscere, dobbiamo imparare a non subire più il fascino di Mara. In altri termini, quando c'è la fiducia e quando c'è la fede nel risveglio del Buddha, e quando c'è questo senso di intimo, appunto, no? La mente è pronta perché si apre e dice: aspetta, devi tornare sempre. Cosa farò? Dato che c'è la morte, dato che c'è la malattia, dato che c'è la vecchiaia, dato che c'è l'incertezza, dato che c'è questa situazione mondiale e dato che la mente non ha destrata, quindi la mia mente non ha destrata, tende a, no, a chiudersi, a frammentarsi, a scoraggiarsi, a arrabbiarsi, e gli altri intorno a me, per quanto buoni, bravi e cari, pure loro, poveracci, più di tanto, che debbono fare? No? Allora, che fare? E quando la mente si riapre, allora ecco che puoi ricominciare dal passo uno. Vi ricordate, io vi esorto a riprendere questi concetti, cos'è l'esposizione graduale? Che molti credono che arrivi a Satipatthana, ci sono queste parole grandi, Vipassana, eccetera, ma in realtà tutte queste belle cose diventano molto più naturali, abbastanza facili, quando sei capace di stare da solo con te stesso tranquillo, capito? Tranquillo, in pace, sereno. Perché? Perché non hai più paura del buio, perché in quel buio di Anathapindaka, comunque si manifesti per voi, in qualunque modo si manifesti, in quel buio c'è una luce, in quel buio c'è il ricordo di qualcuno che ti ha chiamato per nome, che conosce il tuo nome. E questo qualcuno, sì, certo, poi dopo per noi che siamo su questo cammino e diventa, diciamo così, il Buddha diventa qualcosa di molto personale, però questo qualcuno che cos'è? È semplicemente il senso, che non è un ideale astratto, non è un giudice che ti guarda dall'alto, ma è qualcosa che ti chiama, è qualcosa che ti avvicina, è qualcosa che ti ricorda quali sono i tuoi valori, che ti ricorda qual è il tuo vero bene, che ti ricorda nei momenti in cui sei preso da pensieri di vendetta o piuttosto che dall'avidità o piuttosto che dalla distrazione. Ti ricorda? No, guarda, ricordatelo com'era, ricordatelo che lasciare andare è bello, ricordatelo che la benevolenza paga, ricordatelo che la generosità ti rende ricco e che invece, no, tenerti ansiosamente al tuo gruzzoletto, eccetera, non arricchisce nessuno, perché domani, capito, il gruzzoletto ti servirà ben poco. Sì, è vero, la pensione, tutto quanto, la badante, eccetera, ti può garantire di avere una vecchiaia più serena, ma non si sa mai, no? Quindi quando questo Samvega, questo turbamento, cioè ecco perché si medita sulla prima nobile verità. Ci sono le meditazioni che servono apposta a metterti un pochino, capito? Se le cose che ti circondano non ti, come dire, non ti svegliano, la meditazione ti dovrebbe svegliare. E se è soltanto quando c'è quel fremito, che allora c'ha senso il passo secondo, cioè il calmare, il pacificare, che calmare e pacificare non è più una risposta di dire: vabbè, vabbè, non ci pensiamo, andiamo a vedere i cartoni animati, facciamo Anapanasati che è tanto bello, facciamo la metta che ci tranquillizza. No, diventa qualche cosa, dice: aspetta, cosa farò? Cosa mi serve qui? No, per poter, come Anathapindaka, non per tornare indietro al letto, ma per poter fare un passo in avanti verso il Buddha.